invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
Bene, apriamo oggi un nuovo capitolo. E cioè, se uno proprio non può lavorare del tutto, che cosa accade? Ricordo che in continuazione con la puntata scorsa stiamo parlando questa volta dell'invalidità civile in campo lavorativo. Quindi stiamo parlando di inabilità, non dell'invalidità civile che può riguardare tutte le persone, ma che riguarda solo coloro che lavorano o che hanno lavorato. Avevamo visto l'altra volta l'assegno, oggi ci chiediamo, ma se uno proprio non può più lavorare del tutto, che cosa accade?
Allora, se una persona non può più lavorare, può richiedere la pensione di inabilità, che è un altro beneficio dell'invalidità previdenziale. I patronati in genere chiedono per il loro assistito la pensione di inabilità o in subordine l'assegno ordinario di invalidità. Sarà poi il medico a decidere se ha diritto ad una prestazione e nel caso a quale delle due.
E dell'assegno ordinario di invalidità abbiamo parlato la puntata scorsa.
Esiste tuttavia la possibilità di presentare le due domande separatamente in tempi diversi. La pensione di inabilità è una pensione che viene concessa a un lavoratore o a un disoccupato che, a causa della propria situazione sanitaria, si presenti nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Questa domanda può essere presentata anche da chi è già titolare di assegno ordinario di invalidità, ma la cui situazione clinica sia peggiorata. Ne consegue quindi che, nel caso gli venga riconosciuta la pensione di inabilità in ambito previdenziale, il neopensionato debba cessare la propria attività lavorativa, cancellarsi dagli elenchi nominativi dei lavoratori, che siano agricoli, autonomi, albi professionali, e deve rinunciare a trattamenti previsti per la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo del reddito. Questa è una differenza importante dalla pensione riconosciuta in ambito di invalidità civile che, come abbiamo detto invece in una scorsa puntata, permette al cittadino di lavorare.
Chiaro? Quindi la pensione di inabilità, ripeto, oggi siamo in ambito previdenziale, significa che una persona non può più lavorare ed è l'unico caso nel quale un beneficio implica il fatto che il cittadino non possa più lavorare.
Esatto, allora una differenza tra l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità è che l'assegno, salvo rarissime situazioni, non è reversibile ai superstiti e poiché si tratta di una prestazione a domanda, la decorrenza non può mai essere antecedente rispetto alla presentazione della domanda. Per quanto riguarda invece la pensione di inabilità, questa è reversibile ai superstiti, anch'essa può essere concessa a partire dalla data della presentazione della domanda, ma senza scadenza, quindi senza limiti di tempo. Infatti, anche se questa potrebbe teoricamente essere soggetta a revisioni per motivi sanitari, in genere questo non avviene.
Quindi stiamo dicendo che, sempre in ambito previdenziale, l'assegno non è reversibile al coniuge che sopravvive o ai figli, mentre la pensione di inabilità, sempre in ambito previdenziale, è reversibile al coniuge o ai figli, in base poi a tutta una serie di regole o di limiti. È una differenza questa fondamentale.
Ecco, c'è un'ulteriore postilla per quanto riguarda la pensione di inabilità. I pensionati per inabilità che non possono deambulare o svolgere le attività della vita quotidiana in autonomia possono richiedere un ulteriore assegno mensile che non è reversibile e prevede una valutazione simile a quella effettuata per la pensione di inabilità. Anche per questo beneficio teoricamente è prevista una revisione, ma anche qui non è prassi effettuarla.
Quindi questo è qualcosa di più che si aggiunge unicamente per chi non può camminare.
Esatto, oppure per chi non può svolgere le attività della vita quotidiana.
Sì, quindi stiamo parlando di condizioni molto molto pesanti. Bene, ora cambiamo argomento, restiamo nell'invalidità previdenziale, ma parliamo della pensione di vecchiaia anticipata.
Allora sì, oggi affrontiamo il tema di una prestazione che è molto importante, che viene richiesta non di rado dagli utenti, cioè la pensione di vecchiaia anticipata, appunto. Si tratta di una richiesta di pensionamento anticipato se l'utente è in possesso nuovamente dei requisiti amministrativi e sanitari. Tra i requisiti amministrativi fondamentali c'è l'età anagrafica del soggetto, che dipende dalla normativa di carattere previdenziale vigente, banalmente dipende dall'età pensionabile in vigore in questo momento, per cui il consiglio che diamo è sempre lo stesso, ovvero quello di effettuare le verifiche del caso presso un patronato di riferimento. Il requisito sanitario, che è alla base dell'identificazione dell'invalidità per la vecchiaia anticipata, viene qualificato in una misura teorica dell'80%, un 80% di deficit, quindi che impatta sulle proprie capacità lavorativa in relazione alla propria storia lavorativa. Preciso nuovamente che questo 80% è un concetto teorico, fa riferimento all'ambito dell'invalidità previdenziale, è un concetto astratto appunto e non è correlato a un eventuale 80% ottenuto nell'ambito dell'invalidità civile. Di fatto anche per questo tipo di prestazione la discriminante è la storia lavorativa dell'assicurato.
Certo, perché siamo sempre in campo lavorativo.
Sì.
Per semplificare le cose proviamo a fare degli esempi concreti.
Allora, primo esempio che facciamo, un uomo di 65 anni, operaio metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato, è in attesa di un intervento di prostatectomia e di trattamento radioterapico per una neoplasia alla prostata che gli hanno recentemente diagnosticato. Le sue condizioni sono discrete, ma è in malattia da circa un mese nell'attesa di effettuare il ricovero. Questo assicurato non ha diritto al pensionamento anticipato perché la sua situazione sanitaria è verosimilmente passibile di un miglioramento dopo i trattamenti proposti e soprattutto non impatta in maniera sufficientemente significativa sulla permanenza del suo status lavorativo. Secondo esempio. Una donna di 59 anni, impiegata contabile da 30 anni, ha avuto invece una diagnosi di neoplasia alla mammella, diffusa allo scheletro, circa 3 anni fa ha avuto questa diagnosi. Ha già effettuato trattamenti chemioterapici, ma la patologia non si è risolta. Attualmente prosegue una terapia di mantenimento con farmaci che vengono somministrati per bocca con delle pastiglie. La terapia l'assume in autonomia a domicilio e si reca ogni mese in ospedale per il ritiro della scatolina del farmaco. La sua malattia è stabile, è ferma, le sue condizioni sono discrete. Infatti, anche se con qualche difficoltà dovuta al dolore osseo, continua ad andare al lavoro. Questa donna ha diritto al pensionamento anticipato, perché la sua condizione sanitaria mostra comunque un impatto significativo sulla propria attività lavorativa e verosimilmente non è passibile di un miglioramento.
Perché stiamo parlando di una neoplasia alla mammella diffusa allo scheletro, quindi già con una serie di metastasi. Ecco, in un caso simile, da quando può scattare il prepensionamento?
Allora, il medico che effettua la valutazione per la pensione anticipata può indicare una data di decorrenza dei requisiti sanitari, quelli che hanno determinato il giudizio di invalidità, indipendentemente dall'epoca di presentazione della domanda. La decorrenza può partire già dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale sono stati identificati quei problemi sanitari che hanno portato alla concessione del beneficio, quindi il mese successivo a quello nel quale sono stati documentati i danni dovuti alla malattia. Esiste comunque il limite anagrafico previsto dalla legge.
Quindi non scatta dal giorno della visita, ma può scattare anche da prima se si evidenzia che quella condizione di malattia grave era già preesistente da un mese o comunque da qualche tempo. E ovviamente per questo tipo di informazioni è sempre bene rivolgersi ai patronati, in genere ai patronati sindacali, perché questi limiti di età cambiano molto spesso.
Ultima postilla, diversamente da quello che accadeva per l'assegno ordinario di invalidità, di cui abbiamo già parlato precedentemente, la pensione anticipata può essere concessa anche a chi risulta affetto da un vizio precostituito.
Quindi già esistente alla nascita o comunque prima dell'inizio dell'attività lavorativa. E questo è importantissimo. Ora, cambiamo argomento. È infatti arrivato il momento di parlare della NASPI. Quindi lasciamo l'invalidità previdenziale, ma sempre con te, Elena, che ti sei ormai documentata, non so come hai fatto, ma tantissimo, chiediamo prima di tutto di spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cos'è la NASPI.
Allora, NASPI è la disoccupazione involontaria, è una prestazione economica erogata su domanda, il che vuol dire che l'utente deve presentare una domanda presso il patronato. Si tratta di una misura economica che sostiene i lavoratori dipendenti che abbiano involontariamente perso il proprio lavoro e che nel momento del licenziamento si trovavano in malattia. Il concetto che sta alla base della NASPI è l'erogazione di un beneficio economico a titolo di supporto nei confronti di quelle persone che sono disoccupate ma sarebbero in grado di lavorare e di supportarle nel periodo di ricerca di una nuova occupazione. NASPI riguarda quindi le persone che al momento del licenziamento si trovavano in malattia oppure quelle che hanno superato il periodo di comporto e che per ottenere l'assegno devono dimostrare di aver recuperato la propria capacità lavorativa. Di solito lo fanno presentando all'INPS il certificato di riacquisto di capacità lavorativa che viene emesso dal medico curante. Si tratta di un certificato non gratuito e anche in questo caso esistono dei tariffari a cui i medici curanti possono fare riferimento.
Stiamo quindi parlando di una persona che è stata licenziata mentre era in malattia. La malattia termina, il soggetto riacquista la capacità lavorativa, ma nel frattempo è stato licenziato e quindi è disoccupato. Ecco allora che la NASPI diventa qualcosa che può sostenere questa persona mentre cerca un lavoro. L'altro caso citato è quando un cittadino è stato ammalato per un periodo di tempo che ha superato il periodo di comporto. Che cos'è il periodo di comporto? Il periodo di comporto è il periodo massimo di malattia nell'anno solare dopo il quale il datore di lavoro può licenziare il dipendente. Allora, chi ha superato questo periodo di malattia può essere licenziato, perde il lavoro. Se poi però sta meglio e può rincominciare a lavorare, e quindi tecnicamente si dice ha riacquistato una capacità lavorativa, ecco che in questo caso può richiedere la NASPI mentre cerca un nuovo lavoro.
Esattamente, una volta pervenuto il certificato di riacquisto di capacità lavorativa che normalmente i centri medico-legali dell'INPS richiedono agli utenti subito dopo la presentazione amministrativa della domanda, l'ente può decidere di procedere valutando la situazione agli atti, ossia in base alla documentazione clinica, oppure può decidere di invitare a visita l'utente. La discriminante tra l'una e l'altra scelta è nella durata del periodo di malattia e nel tipo di malattia. Per malattie brevi durante di brevi durate oppure per patologie non gravi, l'ente può accontentarsi, mettiamola così, del certificato presentato dall'utente ed emesso dal medico curante. Nei casi invece di gravità maggiore, che comunque necessitano di un approfondimento, viene prevista una convocazione a visita per il lavoratore. La visita consiste nella presentazione della documentazione sanitaria relativa all'evento della malattia che ha provocato l'assenza dal lavoro, quindi non dalla documentazione relativa ad altri eventi o ad altre patologie. Dai certificati e dalle relazioni cliniche presentate deve emergere in modo chiaro la capacità o meno del lavoratore di poter effettuare una qualsiasi attività lavorativa. Questo è un aspetto importante perché infatti la NASPI viene concessa a chi conserva una seppur minima capacità lavorativa generica, cioè la capacità di svolgere un qualunque tipo di lavoro, quindi non necessariamente l'attività lavorativa che ha svolto fino a 2, 3, 4 mesi prima, ma un qualunque tipo di lavoro. Infatti, concettualmente, chi conserva una minima capacità lavorativa generica è per definizione non inabile.
Questa precisazione è fondamentale. Proviamo a ripeterla bene.
Allora sì, sono due temi differenti, la capacità lavorativa generica e l'inabilità. Se si è inabili e quindi non si è in grado e non si può lavorare, non si può aver diritto alla NASPI che fornisce un sostegno a una persona disoccupata che cerca lavoro. Ovviamente è valido anche il ragionamento contrario, cioè se si ha la NASPI non si può avere l'inabilità lavorativa. Ricordiamo che parliamo di concetti medico-legali che poi dipendono dallo specifico dato di realtà, ossia le condizioni del paziente e la documentazione sanitaria che presenta.
Quindi la NASPI fornisce un supporto economico nel periodo nel quale stai cercando lavoro.
Sì, esattamente. La seconda fase importante di valutazione da parte del medico è la definizione della data di decorrenza della NASPI. Il riacquisto della capacità lavorativa può partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di malattia. perché nella stessa giornata non si può essere contemporaneamente ammalati e contemporaneamente capaci di lavorare, naturalmente. Quindi, in linea teorica, dal primo giorno successivo al termine della malattia si può riacquisire la capacità lavorativa. Sarà comunque necessaria una valutazione di caso in caso per arrivare a una decisione. Facciamo un esempio: può accadere che una persona che è stata in malattia per un lunghissimo periodo a causa di una condizione psichiatrica e che alla visita non presenta alcuna documentazione sanitaria specialistica e non ha nemmeno il certificato del medico curante che attesta il riacquisto di una capacità lavorativa generica, può accadere che in sede di visita venga valutata comunque in grado di riprendere l'attività lavorativa perché conserva una capacità lavorativa seppur minima. In questo caso, quindi, in mancanza di documentazione sanitaria, la NASPI decorrerà dal giorno stesso della visita e non potrà essere anticipata, anche se il suo certificato di malattia è terminato, mettiamo, un mese prima. La decorrenza è importante perché determina la perdita o meno di giorni di pagamento del sussidio.
Quindi portate sempre nella visita la documentazione sanitaria che attesta non solo il termine della malattia, ma anche quali sono le condizioni in quel momento per cui uno può riprendere il lavoro. Ecco, quello che abbiamo ascoltato è solo un esempio e comunque il medico ogni volta dovrà prendere le sue decisioni caso per caso.
Sì, l'erogazione dell'assegno della NASPI dura 2 anni.
Quindi anche questa è un'informazione molto importante. Ringraziamo moltissimo Elena per essersi documentata a fondo su questi temi e arrivederci a settimana prossima.
Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica di 37.2.